Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Ai microfoni di Radio Base di nuovo Mantova di notte, lo spazio dedicato alla cronaca nera di città e provincia. Ai microfoni Mantova di notte, di fronte ai microfoni c'è quel bel faccione di Alessandro Moretti.
Ciao, buonasera.
E io sono Giulio Cisamolo. Alessandro, di cosa parliamo questa sera? Entriamo subito nel vivo, nel vivissimo.
Parliamo di tante cose, però abbiamo deciso di entrare nel vivo parlando di una notizia che in realtà è vecchia, ma ha degli sviluppi ovviamente nuovi, che è quella relativa al famoso processo Montedison, che è finito il 14 d'ottobre del 2014, sì, 2014, sì, faccio confusione con le date, però la novità ovviamente è che si va in appello. Ed era molto atteso perché naturalmente la sentenza di primo grado aveva fatto a suo modo storia, e quindi è cominciato nel corso di questa settimana l'appello presso il Tribunale di Brescia, che per chi se lo chiedesse è la sede, è la sede del distretto di cui fa capo anche Mantova.
Esatto, corte d'appello questa settimana si è aperto, abbiamo già visto i primi passi, poche le sorprese, perché da un certo punto di vista, quello giornalistico, il contenuto degli appelli, del ricorso, era già noto quest'estate quando sono scaduti i termini, quindi sappiamo già che tanto l'accusa, che a Brescia è patrocinata dalla Procura Generale di Brescia, a cui si è associata ovviamente la Procura Mantovana, tanto le parti civili, in buona sostanza si tratta di familiari rimasti esclusi dai risarcimenti, quindi non ammessi al processo di primo grado in qualità di vittime ma non riconosciuti come danneggiati dalla sentenza, e anche per quanto riguarda le difese, perché quello di Brescia è un doppio ricorso, è un'impugnazione tanto da parte dell'accusa quanto da parte delle difese, i contenuti si conoscono già. Resta una cosa importante, Alessandro, un po' l'amaro in bocca forse. Abbiamo visto tantissime parti civili uscire da questo processo.
Sì, beh, ci sono le parti civili che non sono state riconosciute, come dicevi tu, come danneggiate, ma la cosa curiosa secondo me per quanto riguarda le parti civili nel senso fisico, perché poi ci sono tante parti civili come enti, come il comune, la provincia, eccetera, ci sono soltanto due le famiglie che sono impegnate nel processo di secondo grado, perché, e questo non l'abbiamo detto, nel corso dell'estate, ma anche della primavera, c'è stata una serie di accordi tra virgolette sottobanco, naturalmente del tutto leciti e anche previsti da un certo punto di vista, tra i legali difensori degli imputati e alcune famiglie. L'accordo è stato molto semplice ed è abbastanza, non se ne parla molto sui giornali, ma è abbastanza comune, abbastanza semplice, ovvero quello di prevedere una cifra di risarcimento non prevista dal giudice, quindi un accordo, con la promessa da parte delle parti civili di non rappresentarsi poi al processo di secondo grado. E la cosa, per alcune famiglie, per quelle famiglie che già avevano avuto ragione, diciamo, dal giudice in primo grado, è stata possibile. Sono rimaste alla fine della fiera soltanto due famiglie al processo di secondo grado.
Esatto, 73 le morti che in primo grado erano state riconosciute secondo l'accusa, legate per responsabilità a 12 degli ex manager del petrolchimico. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto un nesso per 11 di loro, in buona sostanza a spanne, senza contare gli spiccioli, erano 8 i milioni destinati dal giudice Matteo Grimaldi alle famiglie e agli enti che si erano costituiti parte civile. Secondo calcoli, come hai detto tu, si parla di accordi extragiudiziari, quindi sono accordi per transazioni tra le parti, si potrebbe essere arrivati ai 10 milioni di risarcimenti, questo appunto per mettere davvero una pietra tombale, possiamo dirlo, su quello che è il passato.
Esatto.
Le parti civili restano parti civili che seguono il procedimento senza essersi costituite, abbiamo visto anche parecchi enti, restano altre rappresentanze, Medicina Democratica, che è un'associazione che tutela i lavoratori abbiamo visto impegnati in molti contesti, che tutela i lavoratori in zone a rischio, per professioni a rischio, restano i sindacati. In questi giorni si stanno celebrando le prime e possiamo dire le ultime, perché si preannuncia un secondo grado molto molto veloce. Soltanto in questa settimana abbiamo visto tre udienze in cui si sono alternate le parti civili, abbiamo detto l'accusa, le parti civili hanno iniziato le difese, la prossima settimana continuerà la sfilata dei legali difensori, si potrebbe arrivare già alla sentenza di secondo grado a questo punto. Entro fine mese, intorno al 26-27, potrebbe essere fissata l'udienza che mette una parola fine, perché il lavoro del giudice di un secondo grado, lo ricordiamo, è profondamente diverso da quello del primo. Non bisogna andare a riaprire dei faldoni aperti ormai da decenni. Per quanto riguarda questo procedimento, né bisogna andare a ripercorrere tappe di un procedimento in aula durato più di 4 anni. Il giudice dovrà rispondere a delle critiche dalle parti che hanno impugnato la sentenza e dovrà giudicare il lavoro del suo predecessore, di chi ha scritto la sentenza di primo grado.
Esatto, e stavo pensando all'enorme differenza tra il processo di primo grado e quello di secondo grado, perché ricordo di essere cresciuto letteralmente, invecchiato seguendo il processo Montedison. Una cosa che non abbiamo detto è interessante, è che dopo la sentenza di primo grado una delle parti civili ha visto un profondo cambiamento al suo interno, e parlo del comune di Mantova, che ha visto il cambio del sindaco, cosa prevista perché 5 anni insomma stavano per scadere, e la giunta nuova però questa primavera ha deciso di continuare a far parte del processo anche in secondo grado di giudizio, e ricordo che in primo grado aveva ottenuto una provvisionale da 30.000 euro se non ricordo male, e manterrà anche lo stesso avvocato, naturalmente non avrebbe avuto senso cambiarlo, che ha seguito bene, bisogna dire, fin qui il procedimento Montedison.
Alessandro, direi lasciamo la parola alla musica, questi sono i Creedence Clearwater Revival, perdonami l'impappinamento, con Fortnite Sun. Creedence Clearwater Revival, Fortnite Sun su Radio Base per Mantova di Notte, la vostra ora con la cronaca nera della provincia. Alessandro, da Brescia, dove abbiamo raccontato del processo Montedison, del secondo grado del processo Montedison, ci spostiamo, ritorniamo a piedi pari in città. e andiamo in via Poma, restiamo in tribunale, perché in questa settimana, in questi ultimi 7 giorni, si è celebrata un'udienza importante per un fatto che nella scorsa estate aveva un po' scosso l'opinione pubblica, un'opinione pubblica che in realtà era già stata minata per quanto riguarda fatti simili, fatti spiacevoli raccontati dalla cronaca e vissuti da tanti residenti. Siamo a giugno, il 22 giugno, siamo in Viale Risorgimento, noi lo viviamo da cronisti, ci arrivano le telefonate, i nostri informatori ci dicono attenzione perché la via è blindata, c'è una persona armata che si aggira minacciando i passanti, insomma uno scenario ben inquietante quello che c'era stato detto. Poi la realtà insomma si è un po' ridimensionata, questo però non ha ridimensionato la portata di quei fatti.
Sì, io ricordo che mi era stato detto che c'era stata una rissa in corso, quindi sembrava la solita, tra virgolette, spiacevole rissa del passante di Viale Risorgimento piuttosto che di zone limitrofe, quindi ricordo di essermi incamminato abbastanza tranquillamente in zona. In realtà dopo si è capito che la questione era un po' più complessa, diciamo, e quindi avevamo cominciato tutti a correre. E diciamo subito qual è la notizia, la novità è che il protagonista di questa vicenda, che poi ripercorreremo, è stato giudicato da un consulente tecnico chiesto dal tribunale, è stato giudicato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, per cui immagino che non sia imputabile. Questo lo chiedo a te che hai seguito la questione ieri in tribunale.
Sì, esatto, è una dichiarazione pesante che pone dei forti limiti per l'azione penale, perché siamo ovviamente nelle fasi ancora preliminari della vicenda, però insomma possiamo dire che giocherà un ruolo non da poco nella decisione del giudice. Noi non facciamo i giuristi, non facciamo gli avvocati, siamo amatori della materia, ci fermiamo di fronte a questo, diciamo che insomma giocherà un certo peso. Ma i fatti, raccontiamo cosa è successo quella mattina, una mattina soleggiata, una mattina calda. La calda estate mantovana non si smentisce mai.
Sì, c'era caldo e si era in pieno Ramadan, per cui con tutto quello che ne consegue, come è noto, insomma, non ci si può, diciamo, nutrire in pieno giorno con il tipo d'estate che abbiamo avuto. Deve essere stato pesante per tutti e, secondo il giudice, a quanto pare anche per il protagonista della vicenda, che sarebbe stato colto da una sorta di crisi, diciamo tra virgolette, religiosa, anche se poi la questione andrà magari approfondita. Diciamo che i fatti sono di per sé abbastanza semplici, se vogliamo, nella loro violenza, anche perché c'è stata una rapina impropria di fatto da parte di questo 24enne, o almeno queste sono le accuse, che ha chiesto a un titolare di un kebab della zona, aveva chiesto una birra che però questa persona non gli voleva dare proprio in virtù del Ramadan. Poi questa persona, vistasi minacciata, in qualche modo ha preferito dare qualche spicciolo, i primi che ha trovato, a questo presunto aggressore, il quale poi è andato a trovarsi la birra da un'altra parte, da un rivenditore di un'altra nazionalità che quindi non era impegnato nel Ramadan. Poi la birra forse ha fatto, a stomaco vuoto, presumo io, ha fatto il suo effetto, nel senso che poi il livello di violenza si è alzato, perché l'uomo, il 24enne imputato, se la sarebbe presa con stavolta soltanto la vetrina del negozio di prima del kebabbaro, diciamo, perché nel frattempo era stato chiuso, diciamo danneggiandola parecchio con l'utilizzo, anche se non ricordo male, di un coltello, giusto?
Esatto, un coltello, un grosso coltello che sarebbe riuscito a sottrarre dall'interno del kebab, di questa kebab, se non ricordo male, macelleria islamica, sì. un negozio di confine. Con quel coltello si sarebbe aggirato per la via, ovviamente in preda a questa crisi. Chi dice, lui stesso l'ha detto, chi dice per una crisi religiosa, chi dice dovuto, appunto, come ricordato, per il Ramadan, per il digiuno, che magari ha giocato anche il suo peso. Con quel coltello si era girato per Viale Risorgimento, attraversandolo trasversalmente da una parte all'altra. Qualche passante sarebbe stato minacciato, si sarebbe girato per diversi minuti, fino a che la polizia è intervenuta, che nel frattempo aveva ovviamente bloccato l'area. Polizia di Stato e polizia locale avevano posto un forte cordone, ovviamente per limitare l'accesso dei cittadini. In più occasioni il tunisino ha anche affrontato gli agenti, tanto della polizia di Stato quanto di quelli della polizia locale. Infatti c'era anche una ragazza, un'agente ragazza, che nelle telecamere di videosorveglianza si vede impugnare un cestino per difendersi e anche parare dai colpi, dai fendenti che l'uomo, seppur nel pieno dell'ebbrezza alcolica, menava. Insomma, erano comunque, anche se non erano, se non era perfettamente lucido, i suoi colpi potevano far male. Gli agenti lo hanno avvicinato quando era seduto ai tavolini del bar
di fronte
con una scusa, credo con l'offerta o la richiesta di una sigaretta. Sì. Gli agenti gli sono stati letteralmente sopra, lo hanno bloccato, fermato e disarmato, quindi diciamo la questione si è risolta con delle lievi escoriazioni per il titolare del kebab macelleria islamica, ma fortunatamente non ci sono stati altri feriti. Con questo saltiamo ai giorni d'oggi, con questa udienza durante la quale il consulente tecnico dice si può parlare di temporanea infermità mentale, quando agiva non era nel pieno delle sue funzioni. Questa è una forte battuta per quanto riguarda il procedimento che interessa questo ventenne tunisino, con il quale non possiamo che aggiornarci all'udienza successiva. Alessandro, se sei d'accordo, io lascerei adesso parlare i Black Sabbath con Paranoid. Mantova di notte sui megacicli FM di Radio Base Mantova. Dal tribunale dove abbiamo appena raccontato dei fatti di Viale Risorgimento, quando nella scorsa estate un ventenne tunisino armato di un coltellaccio si aggirava minacciando esercenti e passanti prima di essere bloccato dalla polizia e finire in carcere, ora in attesa di giudizio. Ci spostiamo, usciamo dal capoluogo, andiamo a San Benedetto Po per raccontare dell'ennesimo, di un nuovo caso di furto, in questo caso un furto un po' sui generis ai danni di una banca.
Sì, è la prima volta che sento che un furto avviene in queste modalità, perché secondo la ricostruzione dei carabinieri e anche dei testimoni oculari 4 malviventi, di cui 2 a fare da palo e altri 2 alla guida di un clamoroso carro attrezzi rinvenuto non si sa ancora dove, non si sa ancora come, avrebbero letteralmente smurato la cassa continua del bancomat, di un bancomat di una filiale di San Benedetto Po. Naturalmente la questione, il tutto è venuto di notte, nella notte tra l'8 e il 9 novembre, e diciamo non è stata un'operazione del tutto silenziosa. Diciamo che uno dei testimoni è proprio una delle lavoratrici della filiale che abita giusto di sopra e che dice che era convinta che ci fosse una forte scossa di terremoto in quel momento in atto. Invece era semplicemente 4 persone che hanno trascinato in qualche modo questa cassaforte della cassa continua di un bancomat e se la sono portata a casa. Ancora naturalmente che non è stata rinvenuta, credo che non verrà rinvenuta, quantomeno il denaro custodito all'interno.
Denaro custodito all'interno, le prime stime allora parlavano addirittura di un 20.000 euro, insomma un colpo piuttosto importante. Diciamo, signora, non era il terremoto, stavano semplicemente strappando da sotto casa l'intero sportello bancomat. Ora c'è da lavorare per gli investigatori dei carabinieri, non mancano le telecamere, in questi casi spesso però uno dei più grandi indizi è rappresentato dalle targhe dei mezzi utilizzati per le azioni, purtroppo spesso si rivelano essere stati rubati, quindi non è da escludere che il carro attrezzi sia stato magari rubato in zona a qualche carrozzeria e utilizzato per il colpo. Non mancano i testimoni, insomma speriamo che i carabinieri possano individuare i responsabili e facciamo a loro il nostro miglior augurio di buon lavoro. Resta la consapevolezza che le banche sono sempre più spesso nel mirino, anche nel mantovano. Forse un furto che fino a qualche tempo fa era piuttosto nelle statistiche, non era esattamente il primo di quelli che risultavano per numero, per volume. Ultimamente, Alessandro, vediamo che ci sono diverse filiali prese di mira con modalità diverse, quindi magari possiamo pensare che non siano specialisti o quantomeno siano diversi gruppi, ma sono parecchie.
Sì, modalità diverse, direi anche più classiche rispetto al carro attrezzi. L'ultima in senso cronologico è quella avvenuta nel fine settimana scorso alla UbiBanca a Moglia, dove i malviventi hanno utilizzato semplicemente l'acetilene, un esplosivo, ecco, per impossessarsi della cassa continua del bancomat. Ed è un metodo decisamente più classico, molto più pericoloso, perché non so come funzioni, ma credo che sbagliare le dosi possa rivelarsi anche fatale, immagino, per gli stessi malviventi, oltre al fatto che molto spesso le casse continue dei bancomat sono nello stesso edificio in cui trovano spazio le abitazioni, gli appartamenti, quindi è pericoloso. Diciamo che queste però è un metodo decisamente più classico. In zona, sempre nel basso mantovano, c'è stato un intervento dei carabinieri che in realtà ha messo fortunatamente in fuga i malviventi, che cercavano di operare con le stesse modalità dei colleghi tra virgolette di Moglie. Anche qui avevano messo le mani sul bancomat di l'Unicredit di Suzzara, però l'arrivo dei carabinieri gli ha impedito di andare oltre, diciamo.
Insomma, carabinieri sulle strade caldissime per queste scorribande ladresche. Noi lasciamo la parola a Bryan Adams questa volta con Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. I should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I was one.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.